Noi abbiamo partecipato ad un'altra serie di iniziative, sempre nel mese di gennaio in Brasile. Partiamo proprio dal forum di Belém, del quale poi però parleranno Tonio e Claudia. E il 29 gennaio al forum di Belém c'è stato un momento molto importante che forse quelli di voi che sono riusciti a trovare informazioni sulla stampa italiana rare, hanno potuto conoscere, cioè l'incontro tra i movimenti sociali e quattro dei presidenti, dell'America Latina, i quattro presidenti più radicali, Morales, Correa, Lugo e Chavez. In questo incontro il Movimento Senza Terra aveva un ruolo molto importante, un po' un ruolo di ospite di quello che aveva invitato sia i presidenti che gli altri movimenti sociali e il pubblico. E ha avuto anche un ruolo di chiedere a questi presidenti di fare qualcosa di concreto, per esempio di coinvolgere i movimenti sociali dei loro paesi nella discussione su quale tipo di soluzione dare alla crisi economica internazionale. E quindi li ha molto sollecitati questi presidenti. Ora, perché un movimento sociale si permette di avere un atteggiamento di questo tipo, no? In fondo di qualcuno che esige, che richiede delle risposte da questi presidenti. E perché se lo può permettere, ecco, questo tipo di ruolo? Secondo me, perché gli stessi presidenti, questi quattro presidenti, riconoscono ai movimenti sociali, in particolare al Movimento Senza Terra, un ruolo molto importante proprio nella loro elezione. Chavez era l'unico che era già al potere prima del primo forum sociale del 2001, gli altri sono stati eletti successivamente e vedono appunto nell'azione dei movimenti sociali, in tutta l'azione dei forum sociali, uno stimolo importantissimo che ha favorito la loro elezione. E quindi appunto il Movimento Senza Terra, che tra i movimenti sociali ha un ruolo importante, si può permettere di chiedere loro qualcosa. Tra l'altro il Movimento Senza Terra sta svolgendo un'attività di appoggio, in particolar modo del Venezuela da anni, con moltissimi militanti che stanno vivendo in Venezuela. Alcuni sono stati 2 o 3 anni in Venezuela per organizzare i movimenti contadini di quel paese. Quindi il rapporto è molto stretto. Il Movimento Senza Terra non ha mai avuto un atteggiamento di rifiuto dei governi, no? Ha sempre avuto un atteggiamento autonomo rispetto ai governi, ma non di rifiuto, anzi di collaborazione lì dove la cosa è possibile. Prima di arrivare a questo 29 gennaio di cui parleranno gli altri, il Movimento Senza Terra ha fatto alcune altre cose importanti nei 10 giorni precedenti, perché quest'anno festeggia 25 anni di vita, è nato ufficialmente nel 1984, anche se le lotte, le occupazioni di terra risalgono alla fine degli anni 70. E per celebrare questi 5 anni di vita ha organizzato dal 20 al 24 gennaio nel sud del Brasile, dalla parte opposta rispetto a Belém, un incontro nazionale, il tredicesimo, nel quale appunto ha invitato intellettuali, amici di varie parti del mondo, c'era Aleida Guevara, c'era Monica Baltodano, ex comandante sandinista e che ora lavora a una riforma del movimento sandinista, c'erano molti importanti intellettuali brasiliani e poi nell'ultimo giorno di celebrazione c'erano anche rappresentanti di tutti i partiti della sinistra e dei sindacati brasiliani, governatori di stati, eccetera, eccetera. E in questi 4 giorni ha fatto un'analisi della situazione politica mondiale, della situazione politica del Brasile, a che punto è la lotta di classe in Brasile, che cosa un movimento sociale deve fare in questo momento e in particolare ha riflettuto sul fatto già, sul quale aveva già riflettuto nel congresso del 2007, però lo ha ribadito, che oggi la lotta che deve fare un movimento sociale che vuole fare la riforma agraria non è più essenzialmente contro il latifondo, ma è una lotta contro il capitalismo, contro le transnazionali, contro l'agrobusiness. E E per fare questo, attraverso appunto relazioni di vari intellettuali, di dirigenti storici e più giovani del movimento, si è detto che è importantissimo fare una politica di alleanze, perché chiaramente un movimento contadino da solo non può realizzare questo tipo di trasformazione sociale complessiva, questo socialismo nuovo di cui si è molto parlato nell'incontro del Movimento Senza Terra, e che quindi appunto bisogna intrecciare queste alleanze soprattutto con i movimenti urbani, creare, proprio stimolare la nascita di nuove forze sociali e con un movimento popolare che metta insieme forze che operano nelle campagne e nelle città, operare questa trasformazione sociale, sperando in una rinascita, risalita dei movimenti sociali che appunto non sono in un momento di grande splendore adesso. Quindi una delle riflessioni che loro hanno fatto è questa riflessione sulle alleanze, tanto che uno dei relatori, cosa abbastanza singolare per un incontro del Movimento Senza Terra, era un dirigente sindacale della CUT, un dirigente dei metallurgici della CUT del Rio Grande del Sud. Questo appunto a sottolineare la necessità di queste alleanze tra campagna e città. L'altro argomento che è stato al centro di questo incontro del Movimento Senza Terra è stato quello di un nuovo slancio nel campo della formazione, cioè il Movimento Senza Terra, per operare in relazione alla situazione internazionale, per cogliere le possibilità che offre la crisi internazionale, è anche un'occasione, non è solo una cosa drammatica, no? Può essere anche un'occasione di trasformazione, deve però fare un enorme sforzo nel campo della formazione, perché deve avere molti più quadri capaci di operare e capaci di far avvicinare al Movimento Senza Terra e alla lotta per la riforma agraria persone che vengono da altri ambienti, che sono ai margini delle città, per esempio. E naturalmente fare questo è molto difficile, perché si tratta di persone che magari due generazioni fa o la generazione precedente lavoravano nelle campagne, ma che poi per un lungo periodo invece hanno fatto un altro tipo di attività e quindi vanno in qualche modo rieducati ad una lotta di altro genere, no? Perché magari, non so, hanno fatto i venditori ambulanti, hanno fatto attività che li spingono a cercare dei risultati immediati, a non avere quella capacità di lottare per anni che una caratteristica invece del Movimento Senza Terra. Quindi grande sforzo nel campo della formazione e grande sforzo anche nel campo di una formazione che faccia sì che le persone che hanno acquistato che hanno conquistato la terra, cioè gli insediati, possano continuare a lottare e sentano che finché tutti senza terra non hanno conquistato terra, non ci si può allontanare dalla lotta. Quindi una formazione che sia orientata anche a persone che restino all'interno degli insediamenti, non soltanto che si proiettino verso l'esterno, e che all'interno degli insediamenti appunto coinvolgano maggiormente gli insediati in questa idea che la lotta deve continuare. Tra l'altro all'interno degli insediamenti ci sono 700.000 giovani, adolescenti, ragazzi, che chiaramente hanno bisogno di avere un coinvolgimento forte, perché altrimenti la tentazione dell'allontanarsi dalle campagne è molto forte. Quindi ci vuole un maggior impegno per la scuola, non solo per la scuola di base, ma anche per la scuola superiore, perché altrimenti i ragazzi poi vanno a studiare lontani dagli insediamenti. E ci vuole anche una lotta per la realizzazione di piccole agroindustrie che possano dare uno sbocco lavorativo diverso ai giovani. Quindi, insomma, questo è stato un po' il contenuto dell'incontro, della celebrazione dei 25 anni del Movimento Senza Terra. Molto poco celebrativa, sì, ci sono stati alcuni momenti di festa, di riconoscimenti, però la gran parte di questa di questo loro incontro è stato dedicato all'analisi e alle proposte di azione. La seconda parte della della celebrazione, diciamo, è stata invece molto più collegata al forum di Belém, perché hanno fatto dal 25 al 27 gennaio una cosa che hanno chiamato il forum di Carajás sui temi dell'Amazzonia, un forum itinerante che ha visto 130 giornalisti, intellettuali, amici del Movimento Senza Terra, che con tre pullman sono andati da Marabá, che è nella parte meridionale dello stato del Pará, nella zona di Paraguapebas, che non è lontana da Marabá, poi tornati a Marabá e andati a Belém. Perché questo? Perché il Movimento Senza Terra si è impegnato enormemente in questa cosa, che naturalmente è stata molto impegnativa anche dal punto di vista economico, e lo ha fatto con l'aiuto del comune di Paraguapebas e di una ONG che si chiama Citerra. Lo ha fatto perché hanno spiegato alle persone coinvolte, volevano dimostrare che, qual è la situazione dell'Amazzonia e che prima di giudicare bisogna vedere. Questo rientra, insomma, no, in tutta la tradizione anche della teologia della liberazione. Quindi vi portiamo qui perché vediate e poi giudichiate da soli. E, che cosa volevano che noi vedessimo? Lo scontro tra due progetti che si sta sviluppando in Amazzonia: il progetto del capitale, delle transnazionali, dell'agrobusiness, e il progetto popolare. Il progetto del capitale è un progetto di appropriazione di tutte le risorse naturali. La zona dell'Amazzonia dove noi siamo stati ha visto un'immigrazione molto recente. Fino a 50 anni fa aveva soltanto castagne, popoli indigeni, mentre negli ultimi decenni ha visto questa forte immigrazione, ha visto la distruzione della foresta, l'arrivo di molti animali, di molte vacche che sono allevate lì, la grande diffusione della compagnia Valle do Rio Doce, che è una compagnia che si occupa di estrazione di minerali, in particolare di estrazione del ferro. Questa compagnia fino al 1997 era pubblica. Nel 1997 è stata privatizzata da Fernando Henrique Cardoso, venduta per 2 lire, ed è diventata una compagnia privata che ha dei profitti immensi, anche perché sull'esportazione, per una legge che ha fatto sempre il presidente Cardoso di minerali e di altri prodotti, non ci sono tasse. Quindi quello che noi siamo andati a vedere è appunto questo progetto del capitale, in particolare la Valle do Rio Doce, quindi una miniera della Valle do Rio Doce, e la diga di Tucuruí, che è la diga più importante, che la più grande diga che c'è in Brasile, solo brasiliana, perché a Iguaçu, Iguaçu non è soltanto di proprietà brasiliana. E quindi il progetto del capitale è appunto estendere questa estrazione di minerali che vengono tutti portati, esportati, creare industrie siderurgiche, ampliare molto la presenza di imprese idroelettriche che poi andranno a favorire le siderurgiche l'elettricità verrà esportata in altri stati del Brasile. A Tucuruí, per esempio, tutta l'elettricità che si produce viene venduta, in parte viene esportata, in parte viene venduta a prezzi bassissimi alle imprese, mentre la gente che sta a Tucuruí, che lavora lì o che è stata espulsa dai propri territori dalla costruzione della diga non si può permettere l'elettricità. E quindi, insomma, la situazione è veramente paradossale. Quindi noi abbiamo svolto questo pellegrinaggio. Che cosa vorrebbe il Movimento Senza Terra? Vorrebbe che invece i territori che sono stati devastati, la situazione di degrado è spaventosa, cioè non ci sono alberi se non gli eucaliptos, con i quali si farà il carbone che poi serve appunto alle imprese siderurgiche, e ci sono delle magre vacche che si aggirano in questo territorio, la terra è quasi inutilizzabile perché è ridotta ad uno strato sottilissimo, per centinaia di chilometri non si vede anima viva perché appunto non c'è possibilità di sopravvivenza, quindi la proposta del Movimento Senza Terra è quella di recuperare con estrema difficoltà le terre e creare degli insediamenti che possano produrre alimenti. Noi abbiamo visitato due insediamenti molto importanti in quella zona, con migliaia di famiglie, una scuola con 1600 ragazzi nell'insediamento di Palmares, quindi insomma anche realizzazioni importanti. Ultimo momento del nostro pellegrinaggio in Pará è stata la visita al luogo del massacro di El Dorado, dove sono stati ammazzati 19 contadini nel 1996 e dove c'è stato un impegno per la rinascita dell'Amazzonia attraverso quella che i Senza Terra fanno abitualmente, cioè una mistica, una specie di rappresentazione teatrale religiosa che appunto andava in questo senso della possibile rinascita del territorio. Siamo stati seguiti in tutto il tempo, sia a Sarandì nel sud che nel viaggio in Amazzonia, da una quantità di polizia federale e statale impressionante. Elicotteri che sorvolavano i nostri pullman, esercito in assetto di guerra sulla diga di Tucuruí, che mi faceva pensare alla situazione di Genova del 2001, e perché chiaramente insomma, gli interessi delle multinazionali sono estremamente importanti e c'era questa così timore che questo gruppo di giornalisti, intellettuali, eccetera, potesse trasformarsi in un gruppo di occupanti. Timore insomma abbastanza ridicolo. A Sarandì addirittura il governatore dello stato del Paraná è stato bloccato dalla polizia e ha minacciato ritorsioni pesanti, perché è una persona con un carattere piuttosto vivace, Roberto Requiao, perché appunto tutti quelli che comunque avevano a che fare col Movimento Senza Terra erano sottoposti ad un controllo estremamente vivace, diciamo, perché il rischio della criminalizzazione, come si è detto anche nell'incontro di Sarandì, è molto forte, no? Visto questo impegno per contrastare transnazionali e agrobusiness, è chiaro che insomma il livello anche della repressione crescerà sicuramente. Io adesso vorrei lasciare la parola ad Alessandra, che lei ha partecipato all'incontro di Sarandì, è stato il primo contatto col Movimento Senza Terra in Brasile, perché da 12 anni partecipa al nostro comitato di appoggio, per cui insomma vi dà un'impressione su questo.
Buonasera, sarò abbastanza veloce, il mio racconto sarà più che altro più emozionale che altro. E, vabbè, a parte questi giorni di congresso lì a Sarandì, dove si respirava un'area di mobilitazione, ma di obiettivi comuni, di quello che la gente sa cosa dovrà andare a fare, le battaglie che è giusto portare avanti, cosa che noi come obiettivi qua in Italia, appena tornato, è stato veramente deprimente. Da pacchetto sicurezza alla vicenda di Eluana Englaro, insomma è stato abbastanza scioccante il rientro, però a prescindere, si respirava comunque un'area di internazionalismo, come diceva anche Serena, la Palestina era presente ovunque, sia nelle kefia che i brasiliani stessi portavano in vari modi, sia accanto alla bandiera del Movimento Senza Terra, nella sala dove si facevano il congresso, c'era una grande bandiera palestinese e ogni volta che c'era anche il discorso sulla terra, l'importanza di rimanere sulla terra, il significato che ha la terra per la gente del posto, l'argomento Palestina tornava sempre. E, dopo questi giorni qui io da Serena mi sono separata, lei appunto ha proseguito nel viaggio che vi ho appena descritto, io sono andata in Paraná e sono andata a visitare la Copavi di Paraná City, che è una Copavi cooperativa storica dove sono 15 anni che sono praticamente il Movimento Sen Terra è insediato, ha una situazione di stabilità a livello sia economico ma anche relazionale verso l'esterno. E in questi giorni in cui siamo stati là siamo andati a visitare invece un'occupazione che è recente, a 120 km dalla Copavi di Paranassiti, che è iniziata a novembre, e lì, per riallacciarsi al discorso che veniva più volte fatto all'interno del congresso della battaglia da portare avanti nei confronti dell'agronegozio, dell'agrobusiness eccetera, è stato significativo una cosa che hanno detto alcune persone che stavano appunto occupando, che ci hanno detto, dice, nel momento in cui noi abbiamo occupato, la gente dei posti vicini è venuta da noi all'interno dell'occupazione a chiedere se avevamo già del cibo da vendere, dei prodotti, perché in questi 120 chilometri che abbiamo fatto dalla Copavi per andare all'occupazione, l'unica cosa che si riusciva a vedere erano queste grandi estensioni di terra, ma solo o canna da zucchero o soia, per cui la gente che vuole approvvigionarsi per mangiare, l'unica possibilità che ha è quella di andare nei negozi, però tutto quello che la terra brasiliana potrebbe produrre anche di locale non è proprio reperibile, per cui la gente quando sente che ci sono delle occupazioni e che c'è la gente del Movimento Sen Terra che può rilavorare la terra in modo diverso da quello che è la monocultura, si apre praticamente uno spiraglio che diventa non solo di acquisizione del cibo ma anche di relazione, in qualche modo diventa un appoggio forte anche, no, della micro popolazione intorno che appoggia il movimento in questo modo, sostenendolo e andando a chiedere approvvigionamenti. E invece un'altra cosa rispetto al discorso che faceva Serena alla criminalizzazione facile nei confronti del Movimento Sen Terra, nasce dal fatto che ci spiegavano che fino a qualche anno fa c'era la possibilità di coltivare 9 tipi di mais diverso. Adesso anche il Movimento Sen Terra, che nelle zone occupate semina e coltiva mais biologico, alla lunga questo mais non sarà più quello biologico ma viene inquinato dalle altre coltivazioni di mais transgenico, per cui è molto, molto facile che all'analisi di quello che poi viene raccolto questo mais risulti contaminato e quindi diventa anche semplice e facile dire il Movimento Sen Terra occupa le terre, per poi fare lo stesso tipo di agricoltura delle grandi multinazionali, e quindi non è vero assolutamente niente che loro vogliano proporre un nuovo modello di agricoltura, di sviluppo e di microeconomia, perché quello che loro producono è transgenico tanto quanto quello che fanno le multinazionali. Ecco, questo è un po' in breve, ma ora lascio la parola a Claudia, credo. O a...
Grazie. Sì, io volevo dare invece qualche informazione, notizia, impressione in più rispetto al forum, inteso in senso più stretto e anche più globale. C'è anche Marica, che peraltro è dell'Associazione a Sud e che ha fatto parte anche dell'ufficio stampa del forum, e quindi come persona informata sui fatti, come si dice in magistratura, eventualmente dopo integra o corregge le mie inesattezze eventuali. E, non so bene da dove devo partire, forse l'ante forum sociale mondiale per me è stato il forum sociale europeo, che si era tenuto a Malmo. Davvero molto moscio, nel senso che c'è stata una flessione dei partecipanti, nel senso che non c'era una organizzazione, nonostante, voglio dire, la proverbiale, come dire, organizzazione nordica eccetera, che avesse una tenuta, che non riusciva ad elaborare, stentava perlomeno ad elaborare anche delle risposte. Io ricordo alla crisi economica e finanziaria, ricordo un intervento di Susan George, quindi Transnational Institute, e come sappiamo, insomma, una delle persone di riferimento anche del movimento, la quale a un certo punto diceva è davvero una delusione che proprio nel momento in cui i fatti che vede crisi, stanno dando ragione alle critiche che questo movimento da sempre ha rivolto, non soltanto come protesta ma anche come proposta, no? All'economia della globalizzazione, all'economia neoliberale, all'economia capitalista, dice proprio oggi invece noi non riusciamo, come dire, ad essere un movimento particolarmente forte. Per cui mi ero avvicinato, lo dico con tutta sincerità, e preparato in qualche modo al Forum Sociale Mondiale di Belém un po' con questo spirito, sapendo che, e al contrario, ma davvero al contrario, il forum ha ribaltato esattamente questo, i numeri. La segreteria organizzativa ci riporta 133.000 iscritti, che provenivano da 150 nazioni differenti. È stata vincente, come dire, la scelta di riportare il Forum Sociale Mondiale in Brasile, perché la stragrande maggioranza dei partecipanti erano brasiliani e latinoamericani o latinoamericani. Per cui da questo punto di vista davvero si è respirato, come dire, un clima anche particolarmente forte, bello, al di là delle elaborazioni intellettuali, al di là della, come dire, della profondità anche delle riflessioni, no? Perché, come tutti sappiamo, poi i brasiliani e i latinoamericani riescono a proporsi e a comunicare anche in maniere molto differenti, che non siano soltanto, come facciamo noi spesso, soltanto quello appunto dei contenuti mentali e delle parole. Per cui le 2.300 attività iniziative intese come laboratori, seminari, workshop, quindi iniziative collaterali, insomma, iniziative culturali, che significava appunto anche quelle che non necessariamente erano di riflessioni attorno ad un tavolo, comunque sedute ad una sedia, voglio dire 2.300 iniziative di questo genere danno evidentemente la dimensione di quello che si è vissuto. In questo, che voglio ricordare, era la nona edizione del Forum Sociale Mondiale, quindi voglio dire non è come si poteva in qualche modo immaginare, pensare, temere per conto di qualcuno, come dire, una meteora, un fuoco di paglia, no? È davvero un processo, è davvero, come dire, un appuntamento che non è soltanto un appuntamento, ma si situa all'interno di un percorso che raccoglie il contributo e di conseguenza le competenze, le sensibilità, le conoscenze, voglio dire, di mondi diversi tra di loro, ma che si ritrovano concordi nella critica a questo modello di sviluppo, a questa economia, e insieme vogliono appunto puntare ad un altro mondo migliore di questo. E parlo di sindacati, di associazioni, di organizzazioni non governative e di popoli indigeni, di gruppi religiosi. Ecco, nella delegazione italiana, nella delegazione non esisteva una delegazione italiana, comunque nella presenza, diciamo, italiana, c'era anche, e non è la prima volta, io li ho incrociati a Nairobi e sono venuti già precedentemente, c'era la delegazione della Caritas italiana, persino, scusatemi, lo sottolineo, con un vescovo, no? Il vescovo di Altamura, Monsignor Paciello, no? L'altra volta ricordo che quando era tornato lo avevamo intervistato, le avevamo chiesto anche di scrivere un articolo, eccetera, e lui era assolutamente entusiasta, parlava di se stesso come di un convertito dal forum, in questo senso qua, e quindi da questo punto di vista diventava anche particolarmente significativo, perché appunto si tratta di, come vedete, di estrazioni, di componenti molto differenti tra di loro, che però si ritrovano all'interno appunto di questa critica e di questa elaborazione anche di alternative. Un clima molto, molto, al di là del clima, diciamo, meteorologico, che prevedeva continuamente, voglio dire, sole e caldo torrido, insieme ad una, con una puntualità impressionante nel pomeriggio, una pioggia appunto tipicamente tropicale, no? Al di là di questo clima, insomma, che forse non ha aiutato molto, ma voglio dire, ci metteva in ogni caso nelle condizioni di comprendere anche chi poi vive all'interno di quella condizione anche climatica. E penso ad esempio al corteo di apertura, no? Io scrivendo ho detto che era a passo di samba, qualcuno diceva vabbè l'hai confuso con un carnevale, ecco, non era esattamente così, era davvero molto variopinto, intanto era molto numeroso, anche qua ci sono dati molti numeri, io penso che credibilmente sia tra i 50 e i 60 mila partecipanti a, quella, a quel momento, in cui c'è stato anche questo momento di cerimoniale molto bello in cui, come dire, i rappresentanti o l'espressione dei movimenti africani di Nairobi hanno passato il testimone per la nona edizione a quelli del, di Belém. Ma in questo corteo, questa iniziativa che dava appunto l'apertura al forum sociale, è stato caratterizzato molto dal clima, secondo me, festoso. Nel senso che, paragonato ad altre iniziative o ad altri momenti vissuti anche nel recente passato, ad esempio ho sentito molto meno slogan, esempio, sicuramente non ho sentito slogan contro la Casa Bianca, ecco, giusto per capire, insomma, ecco, giusto per, e comunque molto meno, come dire, slogan rivendicativi, forti, diciamo polemici, e molto invece questo clima festoso che però non era, come dire, delle anime belle, di quelli che non ci pensano, ma di quelli che vogliono, come dire, costruire, ma costruire insieme, questa dimensione, insomma, del noi che probabilmente in Occidente continuamente poi dimentichiamo. E all'interno di quel corteo già si cominciava a profilare quella che sarebbe poi diventata la vera forza e novità, a mio avviso, di questa edizione del forum, la presenza dei popoli indigeni, che chiaramente erano molto riconoscibili, hanno fatto di tutto, voglio dire, per segnare questa presenza. Il giorno dopo 1500 di queste persone, di queste presenze appunto indie, hanno inscenato una manifestazione, insomma, in cui con i loro corpi hanno scritto praticamente Salve Amazzonia, no? O SOS Amazzonia, SOS Amazzonia o Amazzonia, appunto come grido, così da lanciare con i propri corpi, mettendosi in gioco in prima persona. E accanto a tutto questo, o insieme a tutto questo, c'era un'accoglienza, come dire, molto, si capiva, no? Era molto, molto, molto visibile, della municipalità, del governatorato, insomma, di Belém e del Pará nel suo insieme. Non soltanto cartelloni. Ecco, se dovessi fare il confronto con Malmo, il Forum Sociale Europeo, noi chiedevamo indicazioni. Andavi in giro, ti individuavano e chiedevano. A me è successo un fatto che così sembrerebbe quasi marginale, no? Però ha una sua importanza. La domenica in cui eravamo lì, mi sono affacciato in una delle chiese della zona e celebrato lì, stando tra i banchi, insomma, l'Eucarestia. E c'è stata l'introduzione all'Eucarestia curata da un laico che dice: tutti sappiamo che in questi giorni ospitiamo il Forum Sociale Mondiale, che per noi... e ha spiegato alla gente di che cosa si trattava, quale ne era l'importanza e quale la partecipazione anche della comunità cristiana. E peraltro, anche lì molto significativo, la processione offertoriale, ad esempio, la presentazione dei doni, quindi un momento della messa, è stata curata da alcuni nigeriani che erano appunto a Belém per il forum. Ed era, voglio dire, non una comunità, come dire, che fa un percorso, eccetera, era una parrocchia, insomma, come dire, normale. Infatti l'omelia del sacerdote non è stata particolarmente interessante, però c'era questo gesto di accoglienza, di valorizzazione, di indicazione che e poi, ripeto, durante questo sentire, come dire, gridare popolo Quechua presente, popolo Mapuche presente e così via, voglio dire, ha segnato già da quel momento, come dire, questa edizione che ha presentato non questa novità ma questa consapevolezza nuova. Poi è chiaro, probabilmente dal punto di vista mediatico, piuttosto che invece che i popoli indigeni, questa passerà, sarà, come dire, registrata, archiviata come l'edizione del Forum dei Cinque Presidenti, no? È chiaro, no? E sapete bene che c'è stato tutto un dibattito precedente, una discussione lunga e profonda, se la presenza di cinque, il fatto che il forum dovesse ospitare e dar spazio a cinque presidenti di altrettanto nazioni latinoamericane potesse in qualche modo violare, ridimensionare, intaccare l'autonomia dei movimenti e fino a che punto, eccetera. E, però quel dato, anche il più critico, come dire, di questo mondo, lo capisce che quella aveva una portata politica importante. Io penso che anche, come dire, qualcuno dei cinque presidenti abbia voluto, inteso, come dire, volgere a proprio vantaggio quella presenza, come è normale che sia. Peccato però che in Italia non ci sia nessuno che voglia fare così, insomma, no? Cioè, giusto per capirci. Però altrettanto è vero che le presenze del forum hanno, come dire, tratto vantaggio, linfa, significato da quella presenza. Quello che Serena dice, che è stato ribadito almeno in due interventi, in cui i presidenti, cioè Lugo, diceva: noi altro non siamo che il prodotto, il risultato del vostro processo. Lula poteva dire, affermare: io ho frequentato il Forum Sociale Mondiale prima che essere presidente, per cui non c'è un rapporto strumentale da questo punto di vista. E poi voglio dire una serie di considerazioni, sarebbe troppo lungo, come dire, qui riportare, diventava importante. Voglio dire, Lula ha avuto un passaggio in cui diceva: sì, voglio dire, oggi noi, perché no, celebriamo anche dei risultati raggiunti e non siamo soltanto noi cinque, perché diceva fino a 2 anni fa chi di voi avrebbe scommesso sulle elezioni di un presidente americano di colore con un'agenda politica di quel tipo? No? E quindi, ecco, erano, come dire, ragioni di speranza. E peraltro il Forum Sociale Mondiale, che come processo, voglio dire, non ha mai puntato sulla semplice testimonianza, ma sulla trasformazione anche in un percorso e in scelte politiche di questo tipo, è chiaro che ci sono state anche le contestazioni. Ci sono state anche le contestazioni, è chiaro che ad esempio il Brasile è un paese grande, difficile, colmo di contraddizioni, per cui voglio dire, per quel che mi riguarda, io penso che chiunque non avrebbe tutte le risposte e non le avrebbe tutte nella stessa direzione, quindi evidentemente anche con Lula questa difficoltà qualcuno la metteva in rilievo. A livello di contenuti, di succo, scusatemi, ho parlato già degli indigeni e dei popoli, quindi indigeni. Sapete che una giornata è stata completamente dedicata alla riflessione e alla proposta che i popoli indigeni stessi hanno fatto nei nostri confronti. Ho già detto del linguaggio, ma soprattutto quindi del linguaggio, come dire, che andava al di là della semplice comunicazione verbale. E però, ecco, ciò che colpisce in questo momento è il percorso che i popoli indigeni hanno fatto in termini di coscientizzazione, di consapevolezza, in termini di protagonismo. Anche rispetto, ci sono numeri diversi, ho cercato anche preparandomi a questa serata di vedere quanti ne venivano riportati, alcuni dicono 1200, altri arrivano a 2000, altri ancora che fossero 3000 i rappresentanti dei popoli indigeni presenti al forum. E guardate, lo dico non per vantare qualcosa, ma semplicemente perché queste persone sono arrivate con le barche, sono arrivate con gli autobus, sono arrivate con alcuni con dei fuoristrada presi lì a un certo punto, insomma, e quindi già la presenza di per sé diventava significativa. ma poi perché soprattutto sono, li abbiamo, per quanto mi riguarda, addirittura scoperti come cartina di tornasole di molte delle contraddizioni che viviamo oggi, no? Dal punto di vista delle scelte, come dire, di sviluppo, delle scelte ambientali, delle scelte economiche. E poi vi dirò un po' della la conclusione anche sull'agenda con gli appuntamenti che ci siamo dati, però vi anticipo che il 12 ottobre, ad esempio, proprio i popoli indigeni vorranno proporre appunto una giornata globale di mobilitazione in difesa della Pachamama, della madre terra, e contro la mercificazione della vita, così l'hanno definita. Ecco, è il 12 ottobre perché appunto è significativo che quel processo inizia o si consuma negli ultimi 500 anni, mentre la loro presenza, il loro rapporto con la terra, il loro rapporto con quell'ambiente, come dire, è persino appunto precedente. E qui, come dire, si collega l'altro tema che a mio avviso è, ripeto, molto legato, ma che è stato assolutamente emergente poi in queste giornate, che è, lo si è detto, lo si è definito con questa cosa, che è quello della giustizia climatica, che raccoglie tutti i problemi che, come dire, abbiamo da sempre intravisto e a volte anche studiato rispetto all'ambiente, alla salvaguardia del creato, per quelli che facevano un percorso che riguardano, che ne so, dall'inquinamento al depredare i territori, che si pone davvero in termini di giustizia, in cui i popoli più poveri, come dire, oggi rivendicano un risarcimento, una compensazione, non lo so come definirla, e lo pretendono perché di fatto sono doppiamente vittime di un sistema che non hanno scelto, di cui altri hanno goduto i vantaggi, no? E di cui loro hanno ricevuto soltanto i danni ambientali, che in quelle condizioni, in alcune aree, in maniera particolare, è chiaro, si vede. Per cui elaborare politiche di compensazione e di mitigazione di fronte agli impatti prodotti dall'emergenza ambientale diventava importante. E tutto questo, scusatemi, anche in maniera trasversale, perché gli assi tematici, no, del forum sociale erano diversi, non c'erano soltanto questi temi, che pure erano quelli emergenti, quelli su cui persino nella preparazione appunto si era puntato particolarmente. C'erano tutto il discorso rispetto alla crisi economica, di cui adesso accenno, tutta l'asse che riguardava le questioni legate al lavoro e quindi ai diritti anche dei lavoratori, l'ambiente, l'abbiamo detto, le migrazioni, i diritti umani e i diritti appunto collettivi dei popoli. Accanto a questo alcuni temi, come dire, un po' più storici, che riguardavano il disarmo e le questioni di genere. E, rispetto alla questione, come dire, che tutti ci saremmo aspettati come emergente, che in effetti è stata affrontata, era appunto la crisi economica e finanziaria, che all'interno delle riflessioni, le tante riflessioni che sono state fatte rispetto a questo, no, veniva indicata piuttosto che come semplice crisi economica, come crisi piuttosto di sistema, come crisi più complessiva, come crisi che tocca un modello che non è soltanto, inquadrabile sulla questione economica, e quindi da questo punto di vista diventa forse ancora più aggressiva e complessa, no? Ma che merita forse un approccio differente da quello che da quello che finora gli abbiamo riservato o che i governi gli hanno riservato, pensando appunto che incentivando alcune risorse, sussidiando come dire, alcune centrali economiche, le banche eccetera, si possa risolvere questo problema. Il problema è molto più profondo, è molto più come dire, più ampio e complessivo, e va affrontato evidentemente come un problema che ha caratteri etici, dimensione etica, sociale, culturale, sicuramente anche economica e quant'altro. Rispetto a questo, scusatemi, ne faccio soltanto cenno, lo specifico che come Libera abbiamo provato a proporre all'interno del Forum Sociale Mondiale, che sull'economia chiaramente ha una capacità e una tradizione di riflessione anche più forte, è che spesso purtroppo non se ne capisce l'ampiezza, la dimensione, la gravità della questione che riguarda i patrimoni criminali, i patrimoni illegali. Guardate, io spendo giusto una parola perché guardo l'orologio e mi rendo conto che il tempo passa, però io sono convinto che ne prenderemo coscienza collettivamente troppo in ritardo, come dire. Oggi la vera criminalità è il problema più profondo, più pericoloso, come dire, la minaccia più grossa della criminalità non viene, come dire, dai traffici o dal racket, dall'usura, dall'attività di usura e dall'attività estortiva, quanto invece dagli investimenti che hanno dimensioni che noi non riusciamo neanche a comprendere probabilmente. E c'è una mafia neanche tanto recente, come dire, che ha acquisito abilità dal punto di vista degli investimenti anche finanziari che noi non riusciamo più a dimensionare. Giusto per dare un dato, in genere io non credo molto nei numeri, però l'Eurispes, che è un'agenzia insomma abbastanza seria, come dire, riferisce con una serie di elementi raccolti anche scientificamente che il fatturato di una delle organizzazioni italiane, peraltro, perché poi parliamo anche di altre organizzazioni criminali all'estero, di una delle organizzazioni criminali, l'Andrangheta, ammonta a 44 miliardi di euro in un anno, e di questi 44 miliardi 27 miliardi di euro rivengono soltanto da una delle attività, che è il traffico appunto di sostanze stupefacenti. 44 miliardi di euro sono il bilancio di Estonia e Slovenia messi insieme, cioè di due paesi anche piccoli ma europei, quindi voglio dire, no? E in una prospettiva di crisi economica che va incancrenendosi e che non toccherà le organizzazioni criminali, queste organizzazioni e questo patrimonio, come dire, questo flusso di denaro sarà sempre più corteggiato dall'economia lecita e sarà sempre più pervasivo, entrerà fino a condizionare la nostra vita, la nostra esistenza. E d'altra parte, voglio dire, se il modello economico rimane quello, vi ricordate lo spot pubblicitario della borsa di plastica gialla che dice grazie a questo signore che andava in giro, tutti lo ringraziavano, dice vabbè, l'economia gira, fai girare l'economia. Allora alla fine dei conti, ecco, questa economia criminale è un altro dei soggetti economici che contribuisce e non poco a far girare l'economia, e quindi da questo punto di vista si legittima o pecunia non olet, e quindi come tradizione, termino, sto concludendo. Come tradizione, il Forum Sociale Mondiale non ha avuto un documento conclusivo, si è dato piuttosto un'agenda e è stato così riferito in pubblico all'interno di un'iniziativa che così si chiama Assemblea delle Assemblee, un po' dei risultati delle discussioni, dei diversi assi che prima vi dicevo. All'interno di queste, di questa agenda che abbiamo poi condiviso e assunto tra i partecipanti e i movimenti appunto del Forum Sociale Mondiale, vi segnalo la settimana di mobilitazione globale contro la guerra e gli armamenti, che andrà dal 28 marzo al 4 aprile e che vedrà come giornata poi particolare quella del 30 marzo, che sarà interamente dedicata alla Palestina. Non ho speso una parola sulla Palestina, ma è stato nel forum chiaramente molto, molto presente il riferimento appunto alla Palestina. E, luglio, la mobilitazione mondiale per il G8, e in questo, anche in questi giorni ci stiamo sentendo per cercare di capire che tipo di presenza riuscire a garantire e in che modo anche contribuire in quanto italiani poi a queste iniziative. Luglio, il 12 ottobre la giornata globale di mobilitazione in difesa della madre terra che vi dicevo, e dicembre invece, che avrà tutto uno sfondo appunto sui temi dell'ambiente per il vertice di Copenaghen. Mi fermo qui.
Grazie. È una fatica concentrare tutto.
Allora, aggiungo soltanto qualche elemento di riflessione al quadro esauriente di Tonio. Volevo fare solo un accenno ai problemi organizzativi, perché non è stato facile seguire questo forum. Era il mio quinto forum. E certo, rispetto ai tempi d'oro, parlo di tempi d'oro solo rispetto all'aspetto organizzativo della PUC di Porto Alegre, questo era veramente il caos, e la quantità enorme di persone ha reso chiaramente impossibile concentrare i lavori in un'unica sede, per cui erano due università e abbastanza distanti per non poter andare a piedi, quindi c'era da prendere l'autobus o c'era da prendere il taxi se uno andava di fretta. All'interno di ogni università bisogna camminare molto, e poi con quel caldo sotto violentissime piogge equatoriali, quindi non era facile. Finalmente si raggiungeva l'aula, dopo molto camminare, sudare, cercare, perché era un dedalo di aule che non finiva più, e non si entrava, perché la maggior parte delle aule era veramente inadeguata all'importanza di certi incontri. Per cui niente, uno aveva fatto tutta quella camminata inutilmente ed era troppo tardi poi per andare nell'altra università magari a seguire l'altro incontro che magari poteva interessare. Oppure si andava con largo anticipo proprio per superare questo problema, si stava lì, si aspettava mezz'ora, tre quarti d'ora, un'ora, e alla fine ci si rendeva conto che l'incontro era stato annullato, perché non era abitudine mettere un avviso l'incontro, sì, il giorno in cui c'è stato l'incontro con i presidenti, per esempio, un sacco di relatori stavano lì e quindi praticamente è stata una giornata praticamente persa. Quindi, come proprio dal punto di vista organizzativo, forse c'è da rimettere a punto qualcosa. Del resto sono molte le persone che pensano che il forum vada un po' rivisto, perché rischia di diventare un rito sempre più logoro, senza un reale capacità di incidere. Detto questo, il movimento altermondialista che si è riunito a Belém, anche a me come a Tonio, è sembrato proprio in buona salute, e ci sono stati alcuni elementi secondo me importanti anche rispetto agli altri forum. In primo luogo una maggiore chiarezza ideologica, perché il movimento, che come si sa è molto variegato, è sempre stato attraversato da una polemica strisciante tra chi puntava soltanto a opporsi al neoliberismo, accettando implicitamente la possibilità di un capitalismo dal volto umano, e chi invece esprimeva un netto rifiuto proprio per il sistema capitalista in quanto tale, che poi era un po' una polemica anche tra ONG e movimenti sociali. Diciamo che anche forse favorito dalla crisi globale, mi è sembrato che ci fosse molta più chiarezza sugli obiettivi. Il mostro a Belém era uno solo e aveva proprio i tratti precisi del capitalismo, quindi c'era molta più chiarezza in questo senso. Si è molto parlato di socialismo, come accennava Serena, di socialismo del XXI secolo, ancora molto indefinito, ma già comunque già molto più presente nel dibattito, soprattutto nel dibattito latinoamericano. Si è parlato ancora di più di ecosocialismo, molti gli interventi su questo tema, e poiché il socialismo unisce molti, ma non tutti, per esempio i popoli originari lo sentono come un concetto molto distante, perché comunque lo vedono come di matrice occidentale, lo vedono un po' come un'imposizione europea, e se non ci si è sempre incontrati sul socialismo, si è comunque trovato un punto d'incontro molto importante, secondo me molto gravido di futuro, di speranze per il futuro, sul concetto di bien vivir o buen vivir, il concetto del ben vivere, summa causa in, come lo chiamano gli indigeni, o summa camana, dipende dall'aymara o dal quechua. E, perché veramente gli indigeni sono stati i maestri, e noi, soprattutto noi, noi bianchi occidentali, siamo stati i discepoli. Perché
che ci presentiamo come emissari, come missionari, come califfi e così via. Ecco, noi, però non è accettabile il contrario, che qualcuno si ponga come creatore. Quindi è una verità, per così dire, negativa. L'interdipendenza dice che nessuno può erigersi a fattore dell'universo, nessuno può immaginare di dire da questo momento in cui io ho raggiunto la punta della consapevolezza, della coscienza e del potere, inizia la storia, inizia il mondo. Nessuno può pronunciare questa pesca, che invece è perennemente pronunciata da tutti coloro che, presi da un delirio di onnipotenza, a un certo momento della storia, dei processi politici o della ricerca scientifica, si collocano come inizio. Ecco, il concetto, il filone dell'interdipendenza è da valutare. Naturalmente, simmetricamente bisogna escludere appunto la negazione dell'interdipendenza e quindi la negazione di una rappresentazione olistica dell'universo. La seconda cosa che ci unisce tutti, e questo secondo me è materia di una riflessione dolente e però molto fruttuosa, è la vulnerabilità. Noi siamo consapevoli che dalla più piccola delle piante, dal più piccolo degli esseri, a qualsiasi essere umano, a qualsiasi specie e così via, tutti quanti condividiamo una condizione di vulnerabilità. Meravigliarsi di questo è cascare proprio stupidamente dalle nuvole. L'offesa di questa constatazione, diciamo, la bestemmia in questo caso è la blindatura, questa esasperazione della sicurezza che stiamo in questo momento, per cui stiamo moltiplicando le tutele della sicurezza. Noi dobbiamo essere consapevoli che rafforzare istericamente la propria sicurezza significa erigersi, estraniarsi da un contesto naturale che è tutto è tutto vulnerabile. Bisogna casomai studiare, imparentarsi con le forme di difesa. Quando parlavate dell'acqua mi viene in mente una cosa, Claudio, che tutti quanti stiamo cercando l'acqua pura. Beh, non ci dimentichiamo che i rospi non la cercano l'acqua pura, i rospi stanno bene nell'acqua, e diciamo, la vita è nata probabilmente nelle paludi, nell'acqua. Roma nasce dall'affluenza del Velabro sul Tevere, si è creato un guado, lì c'erano il mercato, il foro boario, il mercato, la cacca, eccetera, e lì è nata Roma. Non è nata sui laghetti alpini dove l'acqua... Adesso noi andiamo a cercare l'acqua purissima, e si vendono in bottiglia, credo a 30, 40, 50 dollari a bottiglia, l'acqua scongelata dall'Artico, addirittura per le mense dei miliardari, tutta No, con ciò non sto per carità deprezzando l'acqua pulita, l'acqua pura, so che l'acqua pura, però voglio dire che tutto va messo nel contesto della vulnerabilità. Ecco, e ciascuno cerca le sue forme di difesa immunitaria, adesso stiamo cercando, i biologi cercano come si difendono i rospi anche quando hanno una ferita nell'epidermide, perché non si infettano, e stanno cercando di rubare, purtroppo i rospi poveretti vengono macellati per le ricerche, questo è una cosa estremamente deplorevole, ma insomma sta di fatto, o come c'era un momento in cui un oncologo cercava di rubare dalle feci delle capre il segreto della cura di certi cancri, di certe forme cancerose, di certi tumori e così via. C'è un'amica carissima che adesso è scomparsa, Nicoletta, è morta l'anno scorso, lei era già stata volontaria in Africa. Quando il figlio, giovane architetto, ha dovuto andare in Africa, tutti quanti dice adesso ti vaccini sulla malaria. La madre no. No, perché se tu ti vaccini, introduci nella popolazione che frequenti, introduci un livello di sicurezza, di blindatura dalle infezioni che provochi una debolezza contestuale. Infatti il ragazzo è andato in Africa e ha contratto la malaria. Poi è guarito, quindi non è cascato il mondo, ma voglio dire. Però certe cose che per noi sono ovvie, cioè barricarci dietro le garanzie, dietro la difesa e così via, non prende. Certamente che la rappresentazione della vulnerabilità crea una certa angoscia. Sto riferendomi a un libro che vi potete procurare facilmente di Judith Butler. Conclude dicendo: c'è qualcosa da guadagnare dal dolore, dall'indugiare nel dolore, dal rimanere esposti alla sua forza intollerabile senza cercare di risolverlo con violenza. C'è qualcosa da guadagnare politicamente nel mantenere il dolore quale parte costitutiva del disegno nel quale noi ci collochiamo i nostri legami personali e internazionali. Se il nostro senso di perdita permane, rischiamo solo di sentirci inutili e impotenti, come teme qualcuno, oppure questo ci porta a recuperare il senso della vulnerabilità umana, della nostra responsabilità collettiva per la vita corporea l'una dell'altro. E quindi questo immergersi nella vulnerabilità, e non è estraneo alla ricerca, perché alcuni, certamente considerati eretici, hanno proprio ricercato la presenza di Cristo nel mondo attraverso la riconoscenza della sofferenza nella natura. Sto parlando di Mani, il quale passa per un grande dualista, no? In quanto provenendo da una filosofia iranica, indubbiamente contrapponeva in modo radicale il bene dal male, però sta di fatto che nel conflitto cosmico fra luce e tenebre, quello che era chiaro a Mani era che la luce si era sporcata di buio, di tenebra, e le tenebre si erano sporcate di luce. E quindi l'ambiente in cui ci veniamo a muovere, lo studioso che si muoveva, si muoveva in un ambiente nella quale si trattava di distinguere, non era quindi una contrapposizione, per così dire, polare fra bene e male, era un continuo. E quindi lui individuava lo Iesus patibilis, il Gesù crocifisso, in qualsiasi essere sofferente. Invitava perfino a non agitare, io sto già peccando perché agito la mano, i benedettini in effetti dovrebbero tenere la mano sotto lo scapolare non ce l'ho più, ma invitava, lui aveva viaggiato in India, aveva visto indubbiamente i monaci jainisti che camminano con molta cautela per non calpestare, non solo per non calpestare i lombrichi, ma per non gli insetti, ma per non calpestare la terra proprio, e chiedeva perdono alla terra quando aveva dormito, se nel dormire si era appesantito eccessivamente, e credeva che appunto il corpo di Cristo asceso indubbiamente sotto un certo profilo della resurrezione, asceso in cielo, però in gran parte fosse rimasto crocifisso su questa terra, appunto nella sofferenza diffusa che c'era sulla terra. Quindi voglio dire, un tentativo, se però Mani dal punto di vista teologico ha fatto la brucissima fine, anche se è sempre evocato, pensate ai Catari, a Milano, eccetera, sono stati tutti bruciati, così via, si sono sempre riferiti a questa esperienza teologica di cercare Gesù percorrendo le strade e dicendo vincendo la sofferenza, non come benefattori che si collocano su un trono esterno e stanno alla vulnerabilità, ma come diciamo condivisori della vulnerabilità diffusa su tutto nell'olis, nell'universo. E la terza cosa poi viene da sé, quindi interdipendenza, consapevolezza della